Bene, apriamo le nostre Bibbie, Prima Corinzi 7. Prima Corinzi 7, ci portiamo avanti con il nostro studio. E questa mattina ho anche un PowerPoint da condividere con voi, perché vogliamo approfondire un argomento che tante volte porta tanto dibattito, tanta confusione. E la ragione per cui affrontiamo questo tema è perché ci viene presentato in Prima Corinzi 7, dal 10 fino al versetto 16. Così vorrei leggere insieme a voi questi versetti e poi vogliamo entrare a comprendere l'insegnamento di Paolo e della parola di Dio riguardo questa tematica, poi andare indietro, la prima, del divorzio e le seconde nozze. Così leggiamo insieme Prima Corinzi 7, dal 10 fino al 16. Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito, e che il marito non mandi via la moglie. Ma gli altri dico, non dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme. Ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché tu moglie che sai se salverai tuo marito e tu marito che sai se salverai tua moglie. Questa è la porzione delle scritture che oggi affronteremo e vogliamo chiedere la benedizione del Signore su di noi. Caro Padre, la tua parola è veramente profonda, piena e ricca. E Signore, crediamo che la tua parola ci risponde alle domande che tu pensi abbiano bisogno di una risposta. E Signore, oggi ci metti davanti a un insegnamento, a una direzione che tu hai voluto che noi studiassimo, imparassimo e applicassimo. Signore, abbiamo bisogno di te. Istruiscici, guidaci, aiutaci a dare un valore alto al matrimonio, ad afferrare i concetti che tu hai per noi, nel nome di Gesù. Amen. Viviamo in un mondo complesso, con domande complesse, alla quale tante volte ci sono risposte complesse, ma abbiamo già cominciato a vedere che il nostro mondo moderno non è tanto diverso dal mondo complesso in cui viveva la Chiesa a Corinto. Anche la Chiesa a Corinto e le altre chiese avevano delle domande complesse. E ci sono poche sezioni di tutta la Bibbia che rivelano la complessità del mondo nella quale vivevano i primi credenti, come Prima Corinzi 7. I Corinzi ci hanno già rivelato alcune delle domande che avevano, Paolo ha già risposto. Però in Prima Corinzi 7 vediamo che loro hanno delle domande riguardo i celibi, versetto 8, per le vedove, sempre versetto 8. Poi vedremo che hanno delle domande riguardo alle vergini, cioè persone mai sposate, domande riguardo una donna in versetto 34 senza marito, sembra una categoria a parte. Hanno tante domande. Ci sono tante circostanze sociali che li portava ad avere delle domande alle quali l'Apostolo Paolo deve rispondere. Domande che venivano fuori dal mondo sociale in cui vivevano e soprattutto legate al matrimonio. Domande riguardo un tema caldo ai loro giorni come anche ai nostri giorni. E la domanda che oggi affronterà Paolo è riguardante il divorzio. È permissibile il divorzio? È la domanda che le hanno posto. E poi risponderà alla domanda qual è la conseguenza di una situazione in cui c'è stato già un divorzio, una separazione. Tante domande avevano i corinzi. Paolo, cosa ne pensi di questa situazione? Paolo, dacci direzione su quest'altra situazione. E in questi versetti abbiamo davanti a noi la risposta alla domanda: è mai permesso il divorzio? Cosa ne pensa Dio a riguardo? Per rispondere alla domanda vogliamo subito guardare il versetto 10 e vogliamo dire con Paolo: ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non divorzi il marito. Questo è il nostro punto di inizio. Questa è la volontà di Dio, che la moglie non divorzi e che il marito, versetto 10, terza parte, non divorzi la moglie. Questa è la volontà di Dio, questa è la parola di Dio. E vogliamo insistere con forza su questo punto. Però, c'è un però, ci sono due casi eccezionali. Alla domanda è mai permissibile il divorzio? La risposta è no, netto. Però ci sono due casi eccezionali in cui il matrimonio viene sciolto. E se facciamo una lettura accurata della Bibbia nel suo contesto, risponderemo, lo vedremo anche oggi, che ci sono due situazioni alla quale Paolo parla. Dice, se fosse divorziata, conseguenza di questa situazione, cioè prende in considerazione il fatto che è già avvenuto, e la seconda situazione dice, se il credente si divorzia, si separi pure. E in tale caso non è obbligato. Paolo dirà questo sarà l'insegnamento che verrà fuori: in alcuni due casi eccezionali è permesso il divorzio. Ora, nel rispondere alla domanda riguardo la permissibilità eccezionale del divorzio, Paolo dà anche qualche direzione alla domanda delle seconde nozze. Seconde nozze, sono mai permissibili? E anche noi vogliamo essere insegnati dall'Apostolo Paolo e delle altre porzioni della Bibbia che ne parlano. E vi anticipo che la risposta sarà sì. Eccezionalmente, i divorzi, in due casi, sono previsti e in questi casi eccezionali dove il divorzio è permesso, abbandono di un coniuge o in casi di fornicazione, la vittima ha la possibilità di risposarsi. Vai avanti, per favore. Questa è la tesi che vogliamo elaborare questa mattina. Il divorzio e le seconde nozze sono permissibili in tre casi. In tre casi. Non è l'ideale. Dio ha disegnato il matrimonio perché non fosse mai sciolta, però nei tre casi che vedremo il divorzio o l'essere sciolto del matrimonio è previsto e di conseguenza le seconde nozze. Prossima slide, numero uno, il divorzio. Per quanto sia un evento triste, un peccato, in tutti i casi tranne tre, benché non è il meglio che Dio ha in mente, è una realtà che Dio, Mosè, Gesù e Paolo riconoscono può succedere. Interessante il primo versetto che ho messo su, Geremia 3:8, Dio divorzia. Dio divorzia. Benché io avesse ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avesse dato la sua lettera di divorzio, questo è Dio che parla. Dio divorzia a ragione della fornicazione, d'adulterio del suo popolo. Mosè fa riferimento in Mosè in Deuteronomio 24 del 1 al 4, che vedremo dopo, parla di una situazione in cui in una donna si trova qualcosa di ignobile, vergognoso, e la manda via. Mosè dice che gli sia data una carta di divorzio, quando c'è questo caso di fornicazione anche lì. Gesù ne parla, Matteo 5:32, 19:9. Gesù dice che non è previsto che il divorzio ci sia è che chiunque divorzia per qualsiasi motivo che non sia a ragione della fornicazione, pecca. Però ne parla, Gesù ne parla. Vedremo dopo il versetto. E anche qua Paolo, 1 Corinzi 7:11, se fosse divorziata, lo riconosce, poi parla di una conseguenza molto chiara, e anche nel 15, se il non credente si separa, se il non credente divorzia, si divorzi pure. Il matrimonio, questo voglio assicurarmi di dirlo e di ridirlo, è il disegno di Dio, è il disegno glorioso di Dio per il fiorimento di coloro al quale è dato e in realtà per tutta la società umana. Il matrimonio è il dipinto della relazione dei tre membri della Trinità, la provvigione di Dio per la propagazione dell'umanità. Ebrei 13:4 dice: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Il matrimonio è una cosa da tenere in alto riguardo. E quando parliamo delle situazioni in cui il divorzio, ahimè, accade, non vogliamo mai denigrare il matrimonio. Gesù dice: ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Dio ha unito l'uomo e la donna nel vincolo del matrimonio, ma poi dice: non lo separi. Interessante l'equilibrio che vediamo lì. Dice: l'uomo non lo separi, non è che non può essere separato, ma l'uomo non deve separarlo, non deve scioglierlo. Onoriamo il matrimonio, lottiamo per i nostri matrimoni, realizziamo che ogni volta che un matrimonio viene sciolto è una tragedia, però allo stesso tempo ci facciamo guidare dalle scritture e notiamo che la Bibbia lo mette in considerazione. In un mondo caduto a volte succede. Prossima slide, dobbiamo distinguere tra divorzi legittimi e divorzi illegittimi. Come ho detto, il matrimonio può essere sciolto in tre casi. In tutti gli altri casi è un divorzio illegittimo. Primo è ovvio, quando uno dei due coniugi muore. Romani 7:23, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che le lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo, mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Ovviamente la morte scioglie il legame matrimoniale. Chiamarlo divorzio non è corretto, però rende l'idea. Secondo, un divorzio legittimo quando uno dei due coniugi pecca di fornicazione. Matteo 19:9, ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, ne commette adulterio. Lì c'è la famosa clausola eccezionale di Gesù, quando non sia per motivo di fornicazione. Vediamo che è un caso in cui il matrimonio è sciolto, Gesù lo prevede. E il terzo caso è quando il coniuge non credente abbandona il matrimonio. 1 Corinzi 7:15, però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Così vediamo da questi versetti che c'è una distinzione tra divorzi in cui è legittimo considerare sciolto il vincolo matrimoniale. Questi sono casi eccezionali. Prossima slide. Ora, una cosa è dire che il divorzio è previsto o il fatto che sia sciolto il matrimonio è previsto in tre casi. Un'altra cosa è rispondere alla domanda se, nei casi in cui il divorzio avviene, è legittimo risposarsi. Questa è un'altra domanda abbastanza caldo, un tema caldo. La ragione per cui noi vogliamo rispondere di sì alle seconde nozze in tre casi eccezionali è che questo è il mondo, se vogliamo dire concettuale, mondo del pensiero in cui vivevano Gesù e gli apostoli. Era scontato che quando un divorzio avveniva, un matrimonio veniva sciolto, le seconde nozze erano permesse. Cerchiamo di immaginarci un po' questo concetto del mondo concettuale in cui vivevano Gesù e gli apostoli. Era scontato che il certificato di divorzio ti permetteva di risposarti. Se tu venisti con me negli Stati Uniti, andremo al ristorante, e in America si lascia la mancia, è una cosa scontata. Se noi andessimo a mangiare, noi guarderemo il menù e nella nostra mente aggiungeremo il 15% di mancia per il cameriere. Non è scritto nel menù, ma è una cosa scontata, lo sanno tutti gli americani. Se il ristorante non si aspettava che tu davi la mancia al cameriere, dovrebbe dirlo, dovrebbe avere una clausola che diceva non fate così. Lo stesso nella cultura giudaica per quanto riguarda il collegamento tra divorzio legittimo e le seconde nozze. Qui vediamo alcuni elementi che fanno parte della, se vogliamo, l'attrezzatura mentale dei giudei in Deuteronomio 24, 1 al 4. Mosè dice: quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, la scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Lei uscita dalla casa di quell'uomo diventa moglie di un altro. Qui vediamo soltanto, senza entrare in tutti i dettagli, che era parte della cultura giudaica. Adesso vedremo cosa dice Gesù al riguardo, però le seconde nozze erano collegati all'atto di ripudio. Levitico 21:14, qui vediamo un altro versetto in cui viene fuori il fatto che la legge dell'Antico Testamento cercava di gestire il divorzio e le seconde nozze. Sono troppe cose culturali e troppe cose dietro le quinte da poter scavare tutto, però vediamo che c'erano delle leggi che guidavano il divorzio e le seconde nozze. Interessante che uno dei requisiti del sacerdote: non sposerà né una vedova né una divorziata né una disonorata, dall'idea che era per lui qualcosa che non poteva essere fatto. Ora apriamo una parentesi, aspetta, non corregge Gesù Mosè e cambia radicalmente tutto ciò che l'Antico Testamento dice impedendo in modo netto il divorzio e le seconde nozze? Venite con me a Matteo 19. Qui staremo per qualche minuto. Matteo 19, vogliamo vedere in cosa consiste questa correzione di Gesù di Mosè, o, come vedremo, di un'interpretazione sbagliata di Mosè. Abbiamo detto che nell'Antico Testamento c'erano delle leggi che guidavano questo processo del divorzio e le seconde nozze, e quando arriva Gesù, questa è la situazione, lui deve correggere alcuni insegnamenti che si erano creati. Versetto 5 di Matteo 19, Gesù prima di tutto deve mettere ben fermo il mattone di quello che è l'ideale che Dio ha stabilito. Genesi 2:24, da principio Dio creò maschio e femmina. L'uomo non lascerà padre e madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne. Deve ricordarli prima di tutto, perché c'era una visione molto bassa del matrimonio e molto facile del divorzio nel mondo in cui viveva Gesù con i giudei. Ora, cosa deve correggere esattamente Gesù? Deve correggere il fatto che gli insegnanti avevano preso le leggi che abbiamo qui e le eccezioni e li avevano allargati al punto che potevi divorziare tua moglie e risposarti per qualsiasi motivo. Infatti, guardate il versetto 3, i farisei dicono: è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Questa era l'idea ai giorni di Gesù. Potevi mandare via la moglie per qualsiasi motivo. Pensavano che l'uomo, anche la donna, però più solito era l'uomo, aveva il diritto di mandarla via per qualsiasi motivo. E Gesù deve correggere questo errore e spiega che non era mai il proposito di Mosè di facilitare il divorzio. Anzi, l'insegnamento di Gesù alza lo standard e E Gesù dà proprio questo insegnamento per chiudere la possibilità del divorzio facile. E dice: no, il divorzio non è previsto, non era così che Dio aveva inteso. Gesù vuole insistere molto su questo, perché nei giorni dei farisei era molto largo la possibilità di divorziare. E Gesù si oppone fortemente al divorzio. Infatti, la risposta è in versetto 10, che i discepoli dicono: allora è meglio non sposarsi, talmente è forte l'insegnamento di Gesù, talmente ha chiuso la possibilità di divorziare. Però, benché questo sia vero, Gesù deve affinare un'idea sbagliata, un'interpretazione troppo larga di Mosè. Gesù dice: benché sia contrario al divorzio, nei casi eccezionali, in cui c'è fornicazione, allora è permissibile. È stato infranto quel legame del matrimonio. Il mondo concettuale dei giudei prendeva per scontato che dopo un matrimonio, un divorzio legittimo, le seconde nozze erano legittimi. Matteo 19:9 l'abbiamo visto, consideriamolo per qualche altro minuto. Gesù dice: chiunque manda via sua moglie, chiunque divorzia sua moglie e ne sposa un'altra, noi vogliamo trasmetterlo così: quando chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra che non sia a motivo di fornicazione, commette adulterio. Ciò che Gesù condanna è il divorzio più il risposarsi, che non sia a ragione della fornicazione. Ora alcuni leggono e dicono: no, ma Gesù permette il divorzio quando un coniuge commette adulterio, ma non le seconde nozze. Ma non avrebbe senso quello che Gesù dice. Dice: chiunque divorzia che non sia motivo di fornicazione commette adulterio. Avrebbe detto: chiunque divorzia per qualsiasi altro motivo è uno spezzatore di un patto o è uno che infrange la promessa. Non l'avrebbe chiamato adultero. La ragione per cui Dio, Gesù, dice che è adulterio è perché è previsto, è scontato che quando avviene un divorzio avviene anche le seconde nozze. E Gesù, con questa frase che esclude, dice: il divorzio illegittimo e di conseguenza le seconde nozze illegittime è quello che Gesù condanna. Ed è il divorzio più le seconde nozze che Gesù permette nel caso che il matrimonio venisse sciolto per fornicazione. Questo è il mondo concettuale in cui viveva Gesù e gli apostoli. Prossimo slide, aggiungiamo un altro elemento. Questo, ecco, il Nuovo Testamento vive in questo mondo concettuale. Andiamo avanti per vedere che il pensiero giudaico esprime questa idea che divorzio legittimo, tra i casi che abbiamo menzionato, prende per scontato le seconde nozze. Prima faccio riferimento a un rabbino che si chiama Rabbino Ashi, e lui, molto interessante, voleva dimostrare in un documento che è stato trovato ai suoi giorni che anche una vedova che non ha figli è libera di sposarsi. C'era un dibattito ai suoi giorni e voleva dimostrare che una vedova con figli poteva risposarsi, e lui ragionò appellandosi alle leggi del divorzio. Lui ragionò dicendo: se un divorzio dà una donna la libertà di sposarsi con chiunque lo volesse, allora anche la vedovanza dà la stessa libertà. Noi non forse avremmo fatto un'argomentazione in questo tipo, avremmo cercato di dimostrare la validità delle seconde nozze in base ad altre motivazioni. Invece questo rabbino, dimostrando l'idea giudaica, dimostra che il divorzio legittimo era accompagnato dalle seconde nozze legittime. Certificato di divorzio giudaico, che si chiama la Git, si trova nella Mishnah, è un'altra evidenza che per i giudei il divorzio e le seconde nozze erano legati. E la parte essenziale di questo documento dice: con la presente è consentita a tutti gli uomini. Vedremo che Paolo poi prende questa frase e lo leggeremo proprio nella lettera a Corinzi. sei consentita a tutti gli uomini. Paolo lo cita, questo certificato di divorzio. Un altro certificato di divorzio interessante è quello che è stato trovato nel 71 d.C., che dice: sei libera per parte tua di andare e diventare la moglie di qualsiasi uomo giudeo che vuoi. Ora venite con me a Prima Corinzi, perché qui vediamo lo stesso concetto che viene fuori nelle indicazioni di Paolo alla Chiesa di Corinto. Guardate in Prima Corinzi 7:39. Cosa dice Paolo qui? Una cosa molto interessante. Questo è il linguaggio di questo certificato di divorzio trovato, che rimonta al 71 d.C. Sei libera di diventare moglie di qualsiasi giudeo che vuoi. Guardate l'Apostolo Paolo cosa dice. Versetto 39. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché sia giudeo, no, non più giudeo, ma che lo faccia nel Signore. Il concetto dietro il pensiero di Paolo è che quando un matrimonio viene sciolto, in questo caso per la morte di uno dei due coniugi, però vedremo che, per complicare ancora di più la cosa, in versetto 15, è nella sua mente nel caso di una situazione di abbandono. E dietro il pensiero di Paolo anche nell'altro caso. E perché dico questo? Dico questo perché versetto 39, che abbiamo appena citato, ha questa frase: la moglie è vincolata per tutto il tempo. In versetto 15, 7:15, quando Paolo dice che un non credente si separa, cioè abbandona il coniuge credente, il fratello, la sorella abbandonata, non sono obbligati. È la stessa parola espressa in modo diverso. Dice lo stesso, non è vincolato. In 7:15 viene usata questa parola per dire la stessa cosa che leggiamo in 39, che questo pensiero ha dietro, cioè che è libera di sposare chi vuole. Echeggia la formula giudaica. E Paolo, benché non cita precisamente il documento certificato di divorzio, è dietro la sua mente, fa parte del suo mondo concettuale. L'idea è che una volta che il vincolo è sciolto, la persona è libera di sposare chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Terzo slide, per piacere. Riassumendo, il divorzio non è mai l'ideale di Dio. Non è mai l'ideale di Dio. A volte succede. A volte succede. In tutti i tre casi, il matrimonio viene sciolto in modo legittimo. La morte del coniuge, abbandono da parte del coniuge, o quando il coniuge è un fornicatore. In tutti gli altri casi il divorzio è considerato illegittimo. Vedremo che il risultato di far parte di un divorzio illegittimo, Paolo dà la direzione, 7:11, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. Questa è l'opzione. Se una persona fa parte di un divorzio, una separazione illegittima, per qualsiasi ragione al di fuori di questi tre, l'unica opzione è single o riconciliarsi. Terzo punto di riassunto: nei casi in cui c'è uno scioglimento legittimo di matrimonio, le seconde nozze sono permissibili. Ok? Fin qui, questo per quanto riguarda l'informazione che ci dà il resto della Bibbia. Adesso vogliamo vedere proprio cosa contribuisce Paolo a questo puzzle di questa situazione molto sensibile del divorzio e le seconde nozze. Consideriamo le parole di Paolo ora, in cui risponderà a delle domande mirate che i corinzi hanno riguardo le situazioni di matrimonio nella loro chiesa. Prima dà istruzioni che riguardano coppie di credenti sposati, coniugi, versetto 10 e 11, e poi darà istruzioni agli altri. E l'ultima categoria che rimane è quella di coppie miste, credenti e non. Ora Paolo dice ai coniugi, ordino, sta parlando alle coppie di credenti, marito credente, moglie credente, sta parlando di una situazione che anche qui bisogna andare a comprendere la situazione culturale in cui vivevano. Se puoi andare avanti al prossimo slide, Luca. Vogliamo vedere ancora a che tipo di situazione, qual era il mondo alla quale Paolo sta parlando. Sta parlando a coppie di credenti che stavano imitando i modi di vivere, il matrimonio e il divorzio della società intorno a loro. E dobbiamo immergerci un attimo nel mondo dei Corinzi per capire una cosa fondamentale. La cosa fondamentale da capire di questa istruzione è che il divorzio a Corinto poteva essere eseguito con una facilità assurda. Chiamiamolo separazione per saluto, se vogliamo. Era talmente facile. Guardiamo alcuni dei riferimenti al mondo sociale. Seneca, che è un contemporaneo di Paolo, dice: poche donne arrossiscono all'idea del divorzio e molte donne contano i loro anni non in base al numero di sindaci, ma in base al numero di mariti che hanno avuto. Lasciano la casa dei loro genitori con l'obiettivo di sposarsi e si sposano con l'obiettivo di divorziare. Che visione è del matrimonio e il divorzio? Molto basso. Tacito, un altro contemporaneo, dice che il divorzio nel periodo di Giulio Cesare, Claudio Cesare e Nerone era diffuso ed era facilmente eseguito per una vasta serie di ragioni, includendo aspirazione sociale e la preferenza personale. Qui vediamo casi illegittimi di divorzio. Cosa dovevi fare nel mondo greco-romano a Corinto? Se volevi divorziare, nel mondo greco-romano bisognava soltanto dire questa frase: tua res tibi agito. Forse qualcuno è più bravo col latino di me. Portati via quello che ti appartiene. Dovevi solo dire questa frase. E tua res tibi habeto, tieniti la tua roba. Bastava dire questa frase e tu non dovevi apparire neanche davanti a un ufficiale, neanche fare niente, e tu eri considerato, considerata divorziata. Qui mi veniva in mente una scena di un telefilm in cui il protagonista è il manager di un ufficio, e lui si mette in piede in mezzo al suo ufficio e dichiara: io mi dichiaro in bancarotta. Lui pensava che dichiararsi in bancarotta rendeva vera la bancarotta. Ovviamente non è così che funziona la legge, ma è così che stavano vivendo, ed era quello il modo in cui si portava avanti un divorzio nel mondo romano. Niente autorità ufficiale, eccetera, eccetera. Era molto facile scioglierlo. E per comprendere queste parole di Paolo bisogna avere bene in mente l'idea che aveva una visione molto bassa del matrimonio e la diffusione di questi divorzi illegittimi in cui anche i credenti stavano partecipando. Ora, cosa fa Paolo? Si appella prima di tutto alle parole di Gesù, versetto 10. Ordino, non io, ma il Signore, che non ci si separi. Paolo si appella alle parole testuali di Gesù, sicuramente Marco 10, Luca 16. E poi lui dà il suo divieto, dice: è vietato, usa l'insegnamento di Paolo, di Gesù, per dire che una moglie non deve divorziare il marito e il marito non deve divorziare la moglie. Che autorità più alta ci potrebbe essere? Ora, nel contesto in cui si trova, però, erano già avvenute questi tipi di divorzio per cause illegittime. E Paolo dice: qual è la conseguenza di eseguire un divorzio stile romano, un divorzio infondato? Paolo dice: non dovrebbe succedere quel modo in cui si gioca col divorzio ai vostri giorni, è sbagliato, però se volete entrare in questo gioco, le uniche opzioni che avete è: se sei separato o separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. È molto interessante che Paolo usa che la moglie non si separi, e quando parla del marito dice che non deve mandarla via, e anche questo parla un po' alla situazione sociale a Corinto. Non si separi, parla della donna che si separerebbe dalla casa del marito, la casa apparteneva a lui, lei se ne andrebbe, e il marito non deve mandarla via. Rivelano questa situazione sociale in cui c'è venivano eseguiti questi tipi di divorzio per saluto. Paolo infatti dice, dato che non rientrate in nessuno di questi tre casi, morte, fornicazione o abbandono, e voi considerate sciolto il vostro matrimonio, non potete neanche considerarvi veramente divorziati. Il divorzio era illegittimo, dice Paolo, e per questo sicuramente potevano scordarsi di qualsiasi tipo di seconde nozze, che è quello che volevano, in questo giro continuo di partner matrimoniali. E nel contesto di questi divorzi per saluto, Paolo dice, non siete divorziati davanti a Dio. Donna, torna da tuo marito. Marito, torna da tua moglie. Smettila con questo tipo di modo di fare. Il tuo saluto non equivale a un divorzio. Riconciliati. E questa parola riconciliare, ovviamente, cosa ci rivela? Ci rivela che è un invito a vivere i valori del Vangelo, dove forse umanamente impossibile pensare a un riconciliamento, una riconciliazione. Paolo dice riconciliatevi, vivete i valori del matrimonio. Questo è dove questo versetto aggiunge un insegnamento importante al puzzle biblico del divorzio e le seconde nozze. Se un divorzio è legittimo, le uniche scelte sono rimanere single o riconciliarsi col marito. E qui dobbiamo parlare molto apertamente, perché forse qualcuno sta considerando il divorzio nella Chiesa e non ci sono basi per considerarlo. E se qualcuno pensa che il divorzio gli permetterà una via di sfuggita facile per poter trovare un partner migliore, deve svegliarsi da questa illusione. Non è permesso. Non è permesso. Quello che ti troverai sarà una vita da single e vieni invitato a riconciliarti con il tuo partner. Adesso Paolo parla alle coppie miste. Andiamo avanti. Okay? Paolo non permette le seconde nozze nei casi in cui il divorzio è infondato, la moglie non si separa, il marito non mandi via. E adesso arriviamo all'ultimo punto che vogliamo sottolineare, ed è che Paolo permette il divorzio e le seconde nozze nel caso che il coniuge credente viene abbandonato dal non credente. Questa è un'istruzione nel contesto dell'istruzione alle coppie miste. In questi versetti Paolo risponde alla domanda che gli viene posta riguardo alle coppie miste. Si riferisce a queste coppie miste come agli altri. E la fonte di istruzione in questo caso è diverso che nel caso precedente. Paolo dice, dico io, non il Signore. Non si appella a nessuna frase di Gesù, non significa che sia meno autorevole, significa soltanto che la situazione presente non è una situazione alla quale Gesù aveva a che fare. Il mondo di Gesù era un mondo giudeo, non esisteva coppie miste di un credente con un pagano. E Paolo poi dà il suo divieto di divorziare in queste situazioni di coppie miste, 12 e 13. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente e gli consente ad abitare con lei, non lo mandi via. Immaginiamo questa situazione. Un fratello e una sorella sposato con un non credente. Cosa deve fare la sorella o il fratello? Dovrebbe divorziare? Non voglio contaminarmi, non voglio, come dire, essere trascinato da certe cose. Paolo dice no, no. Se il non credente acconsente a vivere col credente, non la mandi via, non divorzi. Questo, a proposito, non significa che è permesso il matrimonio tra credenti e non credenti. Su questo Paolo è molto chiaro. Prima Corinzi 7,39 Paolo dice che chi si trova in una possibilità di sposarsi è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Sposare un non credente è disubbidire la parola di Dio. E le conseguenze ci saranno. Paolo dice due volte, anche in Prima Corinzi 9, 5, dice non ho il diritto di portare moglie, sorella in fede, sposare con un credente. Però cosa può succedere? Può succedere che due non credenti da sposati uno dei due si converte. In quel caso Paolo dice non bisogna divorziare. Versetto 14 ci dà un po' un'idea del perché pensavano al divorzio, ed è che avevano degli scrupoli. Avevano dei scrupoli, temevano di essere contaminati, sporcati. Mettiamoci un po' nella mentalità dei Corinzi, erano già toccati da questo desiderio di essere puri, cioè avevano paura addirittura di toccarsi a vicenda nel matrimonio, poco spirituale. Immagina gli scrupoli che potevano avere vivendo questa relazione con un non credente. Paolo dice: tranquilli, il marito è santificato e i figli che sono già santificati sono dimostrazione di questo fatto. Ora, in che senso è santificato il marito? È santificato non nel senso di rigenerato, non nel senso di uno in cui lo Spirito Santo dimora, no, ma senz'altro è messo da parte in qualche modo. Dio ha un occhio di riguardo verso questo coniuge non credente ed è anche sicuramente influenzato dal comportamento e atteggiamento del partner credente. Interessante che Paolo basa il suo argomento del fatto che il marito è santificato dal fatto scontato che i figli sono santificati. Dice: il marito non credente è santificato nella moglie, la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri mentre ora sono puri. E quello che gli vuole far pensare ai Corinzi è: guardate i vostri figli, loro sono santi, non è vero, sono influenzati da una mamma che prega, da un papà che prega, guardate come, anche se non sono ancora convertiti, c'è un'influenza e vi fa pensare che c'è un occhio di riguardo su di lui. E dice: no, no, il matrimonio non è sporcato. E come il matrimonio non è sporcato, anche il marito è santificato nella moglie credente. Ora, adesso arriviamo a questo insegnamento in cui Paolo dice: non vi divorziate, non vi separate, rimanete insieme se c'è consentimento da tutte e due le parti, cioè il credente verso il non credente, non credente verso il credente. Però Paolo dice: c'è un caso in cui il divorzio è permesso. Paolo dice: non è obbligatorio divorziare il coniuge non credente, però se lui se ne va, se lei se ne va, allora che dice? Che si separi. Se se ne va, credente può divorziare, può divorziare. E qui abbiamo un concetto interessante ed è che l'abbandono è serio tanto come la fornicazione. Tutti e due stroncano il patto matrimoniale, violano il patto matrimoniale. Così vediamo questa eccezione in cui è permissibile il divorzio. E poi dice: il fratello e la sorella non sono obbligati a rimanere insieme, cioè non è vincolato. Questo viene del mondo di schiavitù, non è legato, non è incatenato. E abbiamo già fatto riferimento al fatto che non essere legati significa che il coniuge è abbandonato. Dal momento in cui il coniuge non credente decide di non continuare, è libero dall'impegno. E in base a quello che sappiamo del mondo di Paolo e di Gesù, questo significava che era libero di risposarsi. Questo dobbiamo concludere. Possono risposarsi quando Paolo dice non sono obbligati, non sono vincolati. Il concetto è che sono rilasciati, sciolto. Qualcuno è sciolto da un legame per permetterlo di entrare in un altro legame. Qualsiasi lettore del primo secolo avrebbe capito che questa frase non è vincolato, non è obbligato, permetteva le seconde nozze. Ragioni per cui è permessibile divorziare, l'ultima cosa che dice l'Apostolo Paolo, la ragione per cui possiamo, se ci troviamo in questa situazione specifica in cui da credente il non credente ci abbandona, per che ragioni? Paolo dice: Dio ci ha chiamato a vivere in pace. Lasciamo, ahimè, con tristezza, che il matrimonio in questo caso sia sciolto senza far guerra, senza ricatti, perché Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Paolo dice: lascia che il non credente se ne vada, invece di cercare di trattenere l'unione, in questo modo mettere in pericolo la pace della casa e di perdere lo spirito che deve accompagnare e caratterizzare il credente, uno spirito di pace. Dice: non serve a niente, conservate la pace. E la seconda ragione è, dice, perché tu moglie, che sai se salverai tuo marito, e tuo marito, che sai se salverai tua moglie. Questo parla del fatto che a volte poteva subentrare il pensiero: se lascio andare, se permetto che vada, non sarà salvato. E l'apostolo Paolo dice: che sai se salverai? Tu non sai se sarai tu lo strumento di salvezza per il marito, e tu, marito, non sai se sarai lo strumento di salvezza. Dio è sovrano. Non trattenere quella persona con l'idea che tu salverai lui o lei. Che ne sai? Per questo devi permettere che lui o lei se ne vada. È una resa alla sovranità di Dio in questo caso. Quando il coniuge non credente abbandona il credente. È importante che noi sappiamo quello di cui parla la Bibbia a questo riguardo, di essere discepolati, avere ben chiaro nelle nostre menti. Ci toccherà parlare con persone che hanno vissuto situazioni di tutti i tipi e la parola di Dio ci dà chiarezza. Adesso vogliamo passare al momento di prendere gli elementi. Noi che viviamo sotto l'ombrello del Vangelo, viviamo secondo altri valori. Viviamo secondo i valori di un popolo riscattato, acquistato. E la parola di Dio ci insegna come vivere nel regno di Dio. E quello sul quale vogliamo riflettere adesso è che grazie alla morte di Gesù viviamo sotto il Vangelo, viviamo nel suo regno e vogliamo per questo allineare le nostre vite con i suoi valori, con i suoi insegnamenti. Però possiamo ringraziare il Signore Gesù perché Lui ci ha inseriti, ci ha inclusi nel suo piano. Forse c'è qualcosa per il quale dobbiamo pentirci e forse ci siamo dimenticati che il Vangelo è un Vangelo di speranza per continuare ad andare avanti, chiedere perdono, pentirci, ristabilire le cose orizzontalmente, verticalmente. E così adesso prenderemo questi elementi, voglio che riflettiamo profondamente sul significato.